Ciao a tutti da Tiglio e Carlo, parte una nuova puntata di Radio Linux, naturalmente su Radio Start, come ogni sabato alle ore 12:30. Una puntata questa che parte in maniera un po' strana perché parliamo di un fatto che è successo durante la fine della settimana scorsa e ovviamente diciamo, abbiamo fatto i nostri approfondimenti che poi insomma non sono cose che già si sanno in giro. Però ci sono dei pensieri che vorrei esprimere. Mi riferisco ovviamente alla backdoor che è stata individuata nell'ambito della versione di XZ-Utils nella sua versione 5.6.0-5.6.1. E questo è un pacchetto che troverete in qualunque distribuzione Linux perché è utile, cioè viene utilizzato tantissimo. E ci sono già delle profonde diciamo, riflessioni fatte e dei ritardi che riguarderanno moltissime distribuzioni. Prima fra tutti, per esempio, l'uscita di Ubuntu 24.04 LTS che avrà appunto dei ritardi. E già, per esempio, la versione beta non uscirà l'11 aprile, però non so se ancora questa data effettivamente e diciamo è stabile nel senso che potrebbero esserci dei cambiamenti. Poi la stessa situazione si sta verificando per la Fedora, la numero 40, perché ripeto, XZ-Utils si trova ovunque e quindi ci sarà sicuramente un ritardo per le prossime uscite. Mentre la Debian ha già posto un freno, ha stabilito di mandare molto più in là l'uscita della versione 12.06 e inoltre, da quello che ho capito io, ha rimesso in circolo la vecchia versione di XZ-Utils che è precedente alla 5.6.0, 5.6.1 e che si può utilizzare tranquillamente. Per cui diciamo che il mondo della Debian è forse quello che meno ne risente, perché? Perché la Debian ha tre rami, Debian Stable, Debian Testing e Debian Seed, per cui la Debian Stable è al riparo, insomma, da questo tipo di problema, almeno da quello che hanno detto loro. Mentre se usate la Debian Seed e la Debian Testing, no. Nel senso che invece questo pacchetto c'è, quindi per chi c'è la Debian Stable non ci dovrebbero essere problemi. E anche insomma, normale ricordare che se si usano delle derivate di Debian bisogna andare a vedere queste da dove vengono, perché se sono derivate del mondo testing, qualche problema ci sarà sicuramente. Dai, stable no, almeno quello che so io. Poi un'altra riflessione che bisogna fare è che tutto ciò è successo perché l'hscolling, che era il maintainer, insomma, di questo pacchetto, alla fine ha avuto dei problemi, e anche penso fisici, non solo insomma, economici, e ha rilasciato il pacchetto a un maintainer che si chiama Jiantan. E qui invece è successo il disastro perché è stata introdotta la backdoor che riguarda appunto il pacchetto 5.0.6, scusate, 5.6.0 e poi 5.6.1. La considerazione immediatamente che ho fatto quando ho saputo di questo era che prima era un macello perché tantissime erano le distribuzioni che utilizzavano questo tipo di software e quindi si trova ovunque, per cui però ci sono state delle rassicurazioni, per esempio nel mondo Debian, lì mi sono calmato un pochettino. Però l'altra considerazione che ho fatto è che dal mio punto di vista è un po' strano che una persona da sola vada a mettere una backdoor in un pacchetto del genere. Ci devono essere altri interessi di carattere economico. A volte penso anche di carattere politico, perché Linux non è che lo usano soltanto gli utenti smanettoni o persone che vogliono avere un sistema operativo libero sul proprio computer, ma anche aziende, anche nel campo militare e anche nel campo politico. Quindi a voi le conclusioni. Quindi è un po' strano che una persona da sola faccia ciò. Ci devono essere dei soggetti dietro che hanno spinto a questa situazione. E poi per ultima un'altra considerazione è che dopo tutto utilizziamo un sistema operativo libero, anche per cui è legato all'open source e al free software, però ci sta che succeda una cosa del genere. Ovviamente poi uno si domanda: ma perché c'è la Linux Foundation? Perché ci sono altre organizzazioni che dovrebbero controllare e investire magari su questo e non lo fanno? Queste sono altre considerazioni mie che penso da sempre, perché poi vedo dei soggetti un po' strani, delle aziende un po' strane nell'ambito di ciò, di questi gruppi, per cui ognuno fa le proprie riflessioni. Però ripeto, secondo me la situazione principale è che è strana e che sia un individuo da solo che abbia fatto questo. Io penso proprio di no. Poi, passando invece alle distribuzioni che escono durante la settimana, ovviamente per tanti motivi, non ce ne sono stati, non ce ne sono state molte per tutto questo disastro che è successo, però è uscita una distribuzione che io seguivo da un po' di tempo e che ho ripreso a guardare perché era molto particolare. Si chiama Neptune, la versione è Neptune 8.1 e dovrebbe essere una distribuzione abbastanza sicura. È una distribuzione che utilizza come ambiente desktop KDE, il kernel che viene utilizzato è il 6.1.76 per un obiettivo per dare supporto appunto all'hardware più moderno e fa delle scelte abbastanza originali, nel senso che utilizza il KDE, quindi fornisce un KDE molto molto stabile, però non è l'ultimo KDE, ma è la versione da 5.27, quindi non avrete assolutamente la versione 6. Utilizza come browser di default Chromium nella sua versione 122.0.62.61. Poi, per quanto riguarda invece i pacchetti che riguardano la parte multimediale, ha VLC con la versione 3.0.20 e poi LibreOffice 7.4.7. Come al solito la versione è sempre molto vecchia, ma questo è un problema che la Debian si porterà dietro per sempre. Però, insomma, non è detto che le cose vecchie non funzionino, anzi, a volte i software vecchi funzionano meglio di quelli nuovi, per cui poi io questo problema non l'ho mai subito, nel senso che se dobbiamo lavorarci con il computer, dobbiamo avere un software funzionante. E poi utilizza dei pacchetti interessanti perché sono software da loro creati. Uno di questi ha un numero impronunciabile, io ve lo leggo così come è scritto, YAVTD, che dovrebbe essere Yet Another Video Tuber Downloader, che è un software che viene utilizzato per poter scaricare i video da YouTube senza dover aprire ovviamente il browser, ma poter fare la codifica in MP3 e poi oppure salvare il video così com'è. Poi abbiamo sempre nell'ambito di questa distribuzione un altro software molto interessante che si chiama Encode, che utilizza appunto la ricodifica di audio e video e lo fa in diversi formati H264, MKV, MP3, ACK e FLAC. Poi, sempre andando a vedere sempre questi software dal punto di vista multimediale, abbiamo RetchFFmpeg, che è un'applicazione per Screencast che è appunto fatta appositamente dal team di Neptune che cosa fa? Registra il video e tutto ciò che accade col video lo potete fare o con l'audio o senza audio. Poi, sempre nell'ambito di questo tipo di distribuzione, c'è un altro elemento molto interessante che è quello relativo alla possibilità di creare proprio una penna USB che può essere utilizzata con Neptune. La chiavetta però deve essere fatta con il software che si chiama Unite Boot In. E questa chiavetta che fa una parte, infatti 32, che non può superare i 4 giga, dove possono essere apportate le relative modifiche. Quindi si avrà, scusate, una vera e propria persistenza che verrà individuata ogni volta che c'è il reboot della stessa distribuzione, che quindi vi potrete tenere sulla vostra penna senza dover andare a intaccare l'hard disk. Quindi, se vi interessa questa distribuzione, l'indirizzo preciso è neptuneos.com. Magari leggetevi pure la guida perché è molto interessante. Io l'ho provata per circa una settimana, devo dire che è una distribuzione stabile, cioè funziona bene, è una Debian, niente di più né di meno, però ci sono questi software aggiuntivi che possono essere sicuramente molto utili.
Segnalo un articolo di opensecrets.org che si intitola Federal Lobbying on Artificial Intelligence Grows as Legislative Efforts Stall, ossia, parliamo di Stati Uniti, premesso. Le lobby federali sull'intelligenza, l'azione di lobbying a livello federale sull'intelligenza artificiale cresce. Fintanto che cresce, comunque cresce, mentre l'azione legislativa, gli sforzi legislativi sono a un impasse. E io ve lo segnalo, l'articolo è abbastanza tecnico, però penso che possiate già desumere di che cosa si tratti e perché le due cose siano correlate. Cambiamo decisamente argomento perché a inizio anno è stato anche rilasciato Grab 2.12 e se avete un po' di pazienza vi dico pure quali sono le principali novità. Ce ne parla innanzitutto Desde Linux e quindi in spagnolo. Allora, innanzitutto è stato unificato il sistema di boot, prendetelo con le pinze, ve lo dico in maniera molto tecnica. Quindi è stato esteso il sistema di EFI anche agli x86 e quindi per bootare si usa EFI. È stato aggiunto il supporto per aggregare la memoria dinamicamente chiamando ai controllori nel firmware, qualsiasi driver forse nel firmware. Sto traducendo l'impronta allo spagnolo, quindi perdonatemi due volte. Si sono stati corretti molti problemi nel codice per accedere ai sistemi di archivio e la capacità di depurazione sono state migliorate ed è stato espanso e le funzioni di debug sono state grandemente migliorate e è stata anche implementata la suite di test. Per chi volesse approfondire, ripeto, desdelinux.net, per chi vuole leggere in spagnolo, piuttosto che secondo me direttamente il log di Grab. E abbiamo detto di intelligenza artificiale poc'anzi, e vi segnalo che Red Hat ha fondato, comunque è membro fondatore di AI Alliance. È un consorzio internazionale che si impegna a garantire l'evoluzione di un'intelligenza artificiale sicura e responsabile, basata sui principi dell'open innovation. E cambiamo decisamente argomento perché Unity, non il desktop, bensì il motore grafico, comunque l'azienda dietro il motore grafico, a quanto pare nel 2024 manderà a casa 1.800 dipendenti circa, si parla di un quarto della forza lavoro o giù di lì. E per chi volesse approfondire, rimando a Hardware Upgrade. Abbiamo già detto della possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale per costruire video, audio e altre cose tanto infamanti quanto false. Ebbene, a quanto pare McAfee è al lavoro per combattere i deepfake audio e il progetto si chiama Project Mockingbird, ossia il progetto Cuculo. E a quanto pare si tratta di un programma di intelligenza artificiale, appunto, sviluppato per combattere deepfake audio. E per chi volesse approfondire, io ho trovato questo articolo su Hardware Upgrade, altrimenti penso proprio che McAfee abbia qualcosa di meglio, soprattutto tradotto in italiano.
Altre novità riguardano altre distribuzioni durante la settimana, anche se, ripeto, qui ha tenuto banco il fatto della XZ-Utils, quindi la backdoor. Per cui altre notizie sono interessanti, però secondo me minori rispetto a quella fondamentale di cui abbiamo parlato prima. E c'è l'uscita, anzi no, l'utilizzazione da parte di chi utilizza PopOS del nuovo kernel, il kernel 6.8. Perché è interessante? Perché va a coprire dei problemi che si avevano con le schede Nvidia e con le schede Intel. Quindi per chi utilizza PopOS, c'è l'aggiornamento che può essere effettuato attraverso l'utilizzo dello stesso gestore dei pacchetti. E ciò che ancora colpisce di più nel mondo di PopOS è che non sia ancora una versione alfa, beta, come lo volete chiamare, per cui nessuno può provare ancora Cosmic Desktop, che è il progetto a cui sta dietro il team di PopOS, alias System 76, che è una ditta che praticamente produce computer, per cui non si sa nulla tranne delle notizie che escono attraverso determinati tipi di bollettini, ma se ognuno di noi volesse provare una versione di Cosmic Desktop ufficiale da PopOS, penso che non ci sia in giro, quindi non lo può fare, ci si basa su quello che si legge. Quindi io, fino a quando non esce una versione almeno beta, anche se poi io già le beta le provo poco, di PopOS, insomma, non lo faccio, quindi aspetterò. Però è interessante vedere che c'è qualcuno invece che ha iniziato già a farlo, e riguarda il mondo della Fedora, che ha preso i sorgenti, penso, di Cosmic Desktop e li ha resi utilizzabili e applicabili appunto sulla Fedora. Se qualcuno di voi vuole provare, cerchi in giro perché in rete ci sono tantissime guide che riguardano come fare ciò. Poi un'altra notizia interessante durante la settimana è che ci saranno delle, anzi, ci sono state già delle modifiche per quanto riguarda l'utilizzo dei pacchetti Flatpak. Flatpak, ovviamente, è l'alternativa, chiamiamolo così, ai pacchetti Snap. Io ci metterei pure App Image. Si è sempre detto che Flatpak fosse uno dei pacchetti dove il mondo della Fedora stava più dietro, come appunto anche Red Hat, però qui la situazione è che, uscita durante la settimana, dà adito ad alcune riflessioni, perché adesso se visitate insomma flattab.org e andate sul gestore dei pacchetti, oppure se utilizzate Discover, che include in molte distribuzioni Linux che hanno KDE e Flatpak, noterete che ci sono dei pacchetti che hanno a fianco scritto non verificato oppure verificato. Questa è una novità che è stata introdotta poco tempo fa. Per esempio, il caso più eclatante è quello di Google Chrome, ma in realtà io sono sicuro che ce ne sono anche altri, soprattutto che riguardano il mondo tipo OnlyOffice, che non sono del mondo open source e free software, però hanno un software proprietario che viene rilasciato gratuitamente. Per cui con la verifica dello stesso pacchetto si identifica lo sviluppatore e quindi la presenza del codice sorgente. Poi uno si domanda: ma perché questa cosa è successa? E non lo so. Io non sono ancora convinto, insomma, che che le cose cadano per caso, vedremo. Direi che, insomma, Flatpak io lo utilizzo tantissimo, per cui dico la verità, anch'io sono un po' preoccupato quando sento queste voci. Però, insomma, non drammatizziamo, vediamo cosa succede durante la settimana. Questa è una settimana un po' strana per il mondo Linux. Poi, non ultimo, però, c'è la notizia dell'uscita di un browser che si chiama Thorium. Lo trovate a thorium.rocks. Che è un browser che si basa a Chromium, è un browser multipiattaforma che riguarda il mondo di Linux, Windows, macOS, addirittura pure Android e Raspberry. Ha delle ottimizzazioni, per cui sembra, almeno da coloro che lo utilizzano, che il browser vada più veloce della stessa versione originale di Chromium. Quindi, se lo volete provare, dovete andare su questo indirizzo thorium.rocks, scaricatevi la versione. Loro dicono che c'è una velocità maggiore di almeno l'8% rispetto a Chromium, che di default viene rilasciato. Io dico la verità, non l'ho provato, però insomma, se lo volete fare, potete andare su questo indirizzo.
Poi vi segnalo due microservizi Nvidia chiamati Audio to Face e Riva Automatic Speech Recognition, e che sono basati su intelligenza artificiale generativa, e a noi poco interessa, però, questi due microservizi sono tranquillamente utilizzabili dagli sviluppatori di videogioco per rendere gli NPC, ossia i personaggi non giocanti, ma anche direi secondari, molto secondari, più intelligenti e naturali. Quindi, che ne so, se voi nel GTA di turno prendete a cazzotti il primo passante, che capita? Magari questo non si rialzerà e farà finta di niente dopo qualche secondo, ma urlerà piuttosto che si metterà a correre nel caso si rialzi.
Interessante novità riguarda anche il mondo del Raspberry. Perché? Perché è uscita una nuova versione di Q4S, la versione 5.4, che dà all'utente la possibilità di provare sulla scheda SD la stessa distro. Q4S è una distribuzione che deriva dal mondo Debian Stable, se non sbaglio. Ed è una distribuzione molto interessante perché ha anche proprio una gestione dei pacchetti che ricalca quello che già c'è nel mondo Debian, però altri pacchetti vengono curati appunto dallo stesso team. Di solito Q4S è la distribuzione ideale per computer abbastanza vecchi. Comunque esce sia in una versione diciamo 64 bit e anche una versione a 32 bit. Questa versione si chiama Aquarius ed è invece per il Raspberry. Qual è la caratteristica? È che utilizza come ambiente desktop Trinity. Questo è importante perché Trinity è un'alternativa, diciamo, all'LXDE che invece viene utilizzato per quanto riguarda appunto Raspberry. Infatti, se voi prendete Raspi OS del Raspberry, noterete che appunto LXDE è l'ambiente desktop di default, che effettivamente a molti non piace. Sempre rimanendo nello stesso settore, c'è un'altra versione molto interessante, anche questa per quanto riguarda il mondo del Raspberry, di MX Linux. La versione è la numero 23 e tra l'altro viene rilasciata a XFCE. È anche vero che se volete installare questa versione sul vostro Raspberry, però potete optare pure per una versione KDE oppure per una versione Fluxbox, quindi a voi la scelta. Quindi direi che effettivamente è qualcosa di molto interessante.
Poi vi segnalo che, almeno stando alla CNBC, LinkedIn ha interrotto i piani, o comunque ha smesso di progettare il salto sul cloud Azure di Microsoft. Ossia, stavano progettando di lasciare, mettere da parte, dismettere l'infrastruttura fisica proprietaria per andare sul cloud di Microsoft. E questa decisione, segue non è stata presa a cuor leggero, almeno quella di spostarsi su Microsoft, perché comunque sono già anni che LinkedIn affida alcuni specifici servizi appunto ad Azure. E tuttavia il famoso social sta facendo retromarcia appunto per avere i server e tutta l'infrastruttura in casa e la possibilità di gestire picchi e quant'altro appunto in house.
Durante questa settimana ho assistito a un bell'incontro su YouTube, sul canale di Pordenone Lug, sulla vita di Aaron Swartz, che è il grande programmatore morto suicida all'età di 26 anni, noto soprattutto per aver creato gli RSS. E anche, diciamo, componente e creatore del mondo di Reddit e attivista sia dal punto di vista informatico che politico, nel senso più sociale del termine. E c'è stato un bel dibattito, conferenza, che si chiama Hack the World, Aggiustiamo il mondo, l'eredità di chi ha contribuito al software libero, l'ha organizzato il Pordenone Lug, quindi se volete seguite questo nome e lo ritrovate tranquillamente su YouTube, dove è intervenuto Giovanni Ziccardi, professore di informatica giuridica dell'Unimi, in cui ha parlato della storia di Aaron Swartz, della sua vita, dei suoi interessi, della voglia di, diciamo, condividere i dati, le conoscenze informatiche e quindi le collaborazioni che ci sono state con grandissimi personaggi come Tim Berners-Lee e Lawrence Lessig, che è colui che ha creato le Creative Commons. È un dibattito bello, dura più o meno un'ora e un quarto, un'ora e venti. L'ha organizzato il Pordenone Lug, ricordo la persona di Alain Modolo. Veramente gli interventi sono stati tutti molto molto interessanti, molto legati ai nostri giorni. Per cui, insomma, dategli uno sguardo, tra l'altro, se non sbaglio, c'è la possibilità anche di andarsi a scaricare i libri del professore Giovanni Ziccardi, che riguardano appunto la vita di Aaron Swartz, libri molto molto interessanti. E sempre durante la settimana, poi c'è stata un'altra notizia che non c'entra niente con quello che ho detto prima, che però riporto. E che è uscita la nuova versione del sistema operativo NetBSD, la versione è la decima. NetBSD è diciamo il terzo dei sistemi operativi che riguardano appunto il mondo del BSD, cioè FreeBSD, OpenBSD e quindi NetBSD. Con tante modifiche, supporta tantissime piattaforme, come un po' tra l'altro è la caratteristica del mondo BSD. Anche computer, insomma, che riguardano piattaforme molto vecchie potrebbero funzionare con NetBSD. Quindi andateci a dare uno sguardo se volete. È una importante edizione questa, è la numero 10, quindi ripeto, NetBSD 10.0. E per concludere, invece, una distribuzione che ovviamente per tanti motivi potrebbe essere curiosa da indagare, e cioè ROSA. ROSA Linux è una distribuzione che è russa, inizialmente derivava dal mondo della Mandriva e invece adesso è diventata indipendente e fornisce due tipi di ambienti che sono quello di KDE Plasma e di GNOME. Inoltre possono essere utilizzate e scaricate anche altre due versioni, la versione LX con l'ambiente desktop LXQT e quindi XFCE. Tra l'altro faccio insomma, un remind perché ROSA, il team di ROSA, questa distribuzione Linux, è stata uno dei primi a fornire un ottimo software per creare le penne BSD. scusate, USB direttamente da ambiente desktop. Infatti, si chiama Rosa Image Writer. È un software che funziona benissimo, funziona soprattutto su tutte le piattaforme, Windows, Linux e Mac, e soprattutto funziona con anche versioni vecchie dei sistemi operativi. E questo non è da tutti, perché io mi ricordo bene, insomma, che altre invece versioni richiedono delle versioni nuove di ambienti di Mac e soprattutto Linux. Qui invece non si ha questo problema, quindi se uno vuole crearsi una pennetta USB con una distribuzione Linux che insomma, sarà viabile su un PC, io consiglio di andare a dare uno sguardo a questo software che si chiama Rosa Image Writer. Per quanto riguarda invece la distribuzione Rosa, il link c'è su distrowatch.com, quindi insomma, fate voi, come ho detto pure prima, per NetBSD 10.0. E così siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux, di questa puntata che insomma, è stata piena di colpi di scena, che obiettivamente ci saremmo voluti risparmiare, però insomma così è andata. E io vi do appuntamento alla prossima settimana, anzi noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, naturalmente alle 12.30 su Radio Start. Vi ricordiamo la replica di lunedì mattina alle ore 10.30. E inoltre vi ricordiamo che siamo presenti su Mastodon.1 come Radio Linux, siamo presenti anche su YouTube, quindi se cercate le puntate di Radio Linux le trovate tutte, scrivete su YouTube Radio Linux, il nickname a cui sono registrate è Superattilius, ma indipendentemente da questo troverete le puntate di Radio Linux perché le mettiamo su YouTube bene o male 2 o 3 giorni dopo. Insomma, la realizzazione, e siamo ovviamente presenti anche su archive.org. Abbiamo aggiornato anche l'RSS sul sito della pagina di Radio Start, su radiostart.it, e naturalmente per le notizie tenete presente anche la pagina di Facebook di Radio Start, dove vi facciamo sapere quello di cui parliamo durante la puntata di Radio Linux. Quindi ci sentiamo la prossima settimana, il prossimo sabato, naturalmente alle ore 12.30. Ciao a tutti, Rattiglio e Carlo. Well, we know.